Eccoci.
Bene. Okay. Beh, direi intanto complimenti perché penso sia, insomma, anche l'applauso penso abbia dimostrato che effettivamente è un buonissimo lavoro. E mi sembra ovviamente intanto valido perché presenta un tema che, come si diceva anche prima, spesso è troppo dimenticato. E soprattutto penso lo faccia in maniera molto, insomma, molto chiara, molto anche... soprattutto anche da far vedere, insomma, ai ragazzi delle superiori, comunque in questo senso molto molto incisivo. E quindi un po' per insomma, introdurre questa chiacchierata ti volevo chiedere quali sono state un po' sicuramente anche le tue esperienze personali che ti hanno portato poi a interessarti a un tema del genere e visto che la parte principale di questo documentario sono i volti e le storie di questi ragazzi, cosa ti ha colpito di loro e qual è stato, perché li hai scelti, insomma, qual è stato il tuo metodo?
Beh, intanto grazie per essere qui, poi chiedere se è possibile accendere la luce, mi sentirei più,
sì, forse direi
più a mio agio, perché mi sembra di essere un carbonaro. E, no, il documentario, io ci sono arrivato, io ho fatto un altro lavoro qualche anno fa su una storia poco conosciuta, che era quella... di soldati neri afroamericani che hanno combattuto in Italia durante la seconda durante la seconda guerra mondiale in Toscana. È una storia che pochi sanno. Siccome ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare con Spike Lee, il regista americano, al film Miracolo a Sant'Anna, poi sono riuscito a fare un documentario dove sono andato a intervistare i veri veterani afroamericani. E ne è uscito fuori un documentario sulla seconda guerra mondiale, ma soprattutto sulla loro esperienza di lotta per i diritti civili negli Stati Uniti nel corso degli anni 60, anche perché sono tutte persone che adesso hanno 85-90 anni e quindi quella è stata una grossa esperienza che mi ha spinto a cercare di individuare anche sempre nella formula del documentario qualcosa sull'Italia. Sono stato fortunato perché c'è stata un'associazione che si chiama Associazione Amici di Giana di Bologna che aveva istituito anche un premio che aiutava peraltro economicamente a girare, visto che comunque purtroppo anche per anche fare un semplice documentario purtroppo ci vogliono comunque parecchi soldi anche in questo caso. Quindi grazie a questa associazione e grazie all'idea che mi era venuta, cioè io avevo anch'io scoperto da poco di questo problema che c'è in Italia. Io davo per scontato che chiunque fosse nato in Italia fosse italiano, perché nel mio caso io sono nato da un genitore che è mia mamma è italiana e da mio papà che era ghanese. Poi io non ho mai avuto quindi problemi della cittadinanza eccetera, e nella mia ignoranza o nella più che ignoranza penso nel vivere comune di molti italiani ovviamente non sapevo di questa cosa. Io davo per scontato che chiunque nascesse qui fosse italiano dal primo giorno della nascita. Quindi una volta che ho avvertito questa e sentito questa storia ne ho voluto fare tra virgolette un documentario, però un documentario con lo scopo di poter cioè non un documentario che registra solo la realtà, ma un documentario che ha un'ambizione un po' più diciamo tattica, cioè quella di sensibilizzare tra virgolette la gente comune su questa tematica per fare in modo che poi si attivi un circolo virtuoso di sensibilizzazione che può essere nei riguardi di politici locali, quindi di sindaci o enti locali, come può essere un movimento che può sensibilizzare poi invece i parlamentari, anche perché poi questo è un problema tra virgolette legislativo che verrà risolto solo in Parlamento. Siamo in una repubblica basata appunto si chiama Repubblica Parlamentare, quindi le leggi vengono scelte in Parlamento, e quindi è un modo per cercare di creare un movimento d'opinione, di far conoscere questa problematica, di farla conoscere in una maniera diversa, non con, per quanto sia, io apprezzo tutti gli approcci, poi non è che non prendo parte ovviamente a sposare un approccio all'altro, però con questo documentario volevo anche mostrare non il classico approccio di diritto, cioè il fatto che avere la cittadinanza deve essere data solo per diritto, cioè se vogliamo essere anche pragmatici, anche un discorso di opportunità, come diceva poi l'assessore prima, non solo per questi ragazzi, perché comunque adesso viviamo in un'epoca globale, per cui comunque chi è poi bravo può anche veramente girare o trovare, diciamo, cittadinanza da altri lidi. È un problema anche per il paese, quindi privarsi peraltro di tante persone in un momento in cui l'Italia peraltro non è che brilli per essere realmente in linea con molti altri stati che sono più competitivi dei nostri, sicuramente questo problema della cittadinanza unito al problema generazionale poi italiano, cioè di tutti i giovani italiani, può essere comunque una cosa a cui si può tendere di risolvere, quindi per un bene comune, non solo per un bene utilitaristico dei singoli ragazzi che magari in questo momento comunque stanno affrontando dei singoli problemi di tutti i giorni. Per cui l'approccio di questo documentario è anche un approccio volto, tra virgolette, ad andare incontro a un pubblico, non è il caso di Campo Gagliano, perché però è volto soprattutto a sensibilizzare anche persone che magari sono ostiche al discorso dell'immigrazione. Tra l'altro il documentario vuole proprio parlare esclusivamente dei ragazzi di seconda generazione, proprio per cercare di iniziare a sensibilizzare persone magari del nord, lettori che potrebbero essere del centrodestra o leghisti, sull'assurdità di questa legge di cittadinanza per chi nasce in Italia. E sono convinto che molti, conoscendo meglio queste storie, sicuramente cambierebbero, almeno per chi è nato in Italia, opinione. Poi sull'immigrazione ognuno ha le sue opinioni politiche, sbagliate o meno, però quello che a me mi preme molto è concentrarmi sui ragazzi nati o cresciuti, insomma arrivati da piccoli qui nel nostro paese.
Infatti, insomma, riprendo proprio questa cosa che dicevi riguardo proprio all'integrazione e il fatto che comunque loro questi ragazzi, insomma, con la testimonianza hanno fatto comunque vedere di essere tutto sommato ben inseriti nel contesto sociale, sono ben integrati anche con i loro amici, hanno delle compagnie di quasi, insomma, tutti italiani, eccetera. E quindi ti chiedevo, in realtà poi questa cosa della cittadinanza, anche magari avendo fatto delle ricerche per questo documentario, non ti sembra appunto più un ritardo spesso delle istituzioni o comunque un po' della macchina che dovrebbe dare la cittadinanza piuttosto che un discorso di mentalità, soprattutto ovviamente fra i giovani?
Ma è tutte e due, diciamo che, perché comunque la politica, come qualsiasi attività dell'uomo negli ultimi anni, ovviamente è anche marketing, per cui ovviamente i politici legiferano su problemi che ritengono in quel momento essere più urgenti o più importanti per la popolazione, o cercano di legiferare su problemi che la popolazione comunque in quel momento sottopone, anche se magari non sono importanti. Per cui è ovvio che non è un problema legislativo nel senso di ignoranza, anche perché io sono convinto che se domani fosse obbligatorio fare una seduta parlamentare per questa una legge di cittadinanza e ai parlamentari venisse data la possibilità di votare a voto segreto, poi peraltro secondo me, per quanto riguarda i ragazzi nati in Italia, veramente l'80% di loro voterebbe a favore, cioè non è che fosse. Per cui il discorso è ampio, nel senso che un discorso è anche di sensibilizzare la gente comune, perché comunque nella gente, lo faccio io che tra virgolette in teoria ho due culture, no? Però pure io sono spesso tra virgolette ricco di pregiudizi positivi, cioè quando vedo un ragazzo straniero, infatti sto dicendo la parola straniero non per provocazione, però quando vedo un ragazzo che ha un colore diverso mi viene sempre da pensare che non dico è immigrato, ma una cosa del genere, non mi viene da pensare a questo italiano. Questo succede, penso a tante persone, adesso parlo per me, ma per cui il discorso qual è? Tanto che spesso si parla di giovani stranieri e erroneamente sono giovani italiani in realtà, quindi cosa succede? Succede che un po' bisogna sicuramente sensibilizzare la gente comune sul cambiamento che in Italia sta avvenendo. Poi per carità dipende anche da se una persona vive in un piccolo paese, in un grande paese. Però bisogna cercare di rendere più normale questa presenza di persone. Ovviamente non è colpa delle persone, è colpa anche del sistema dei media, della televisione, di tantissime cose che in questo momento non stanno informando o non ti stanno dando. Io faccio anche l'esempio di una banale fiction tipo, non so, i Cesaroni, quindi intrattenimento, dove magari quando c'è una scena girata in una classe, in un liceo, in una scuola media, stranamente però in questa scena non vedi comunque persone con la pelle diversa. E a Roma ormai è notorio che nelle scuole medie il 20% almeno dei ragazzi sono. È ovvio che tutto questo aiuta un circolo virtuoso e aiuterebbe quindi di nuovo anche i politici, in questo caso i parlamentari, poi a legiferare. Poi è ovvio che in qualsiasi società la politica, ma non è, penso sia ormai più solo un caso dell'Italia, però nel passato aveva un ruolo primario, quindi cercava di anticipare con leggi quelli che potevano essere i mutamenti della società, che potevano arrivare anche 20 o 30 anni dopo. Noi in questo momento, come politica, come altri paesi, ovviamente si legifera o si pianifica a 2 anni, a 3 anni, è difficile. Quindi c'è stato un errore, c'è stato un ritardo notevole, probabilmente 30 anni fa, nonostante si sapeva del fenomeno migratorio, poi magari nessuno ha pensato, ma però gli immigrati faranno dei figli, questi nasceranno in Italia, che facciamo? Ovvio che ci potevano pensare 20 anni fa. Comunque, meglio tardi che mai, quindi...
Ci si trova un po' a rincorrere, però si può arrivare a...
Sicuramente si arriverà, e poi io questo l'ho fatto nel mio documentario perché è una mia scelta personale, che si ricollega a quello che vi dicevo prima. Ovviamente secondo me in questo momento sono molto tattico, per cui questo documentario ha lo scopo di cercare di mediare più persone, più di differenze di opinione, anche sulla stessa legge. È ovvio che sarebbe bello una legge come in America, che peraltro anche negli Stati Uniti stanno un attimo rivedendo. Però di fronte a quello, di fronte all'impossibilità di stare fermi, è meglio allora una legge di cittadinanza un po' più mediana, questo lo chiamano ius soli temperato, che però sicuramente garantirebbe già la cittadinanza a tanti ragazzi nati qui, cresciuti qui, i quali a sua volta, diventando cittadini, diventerebbero ovviamente un bacino di voti, e quindi anche la politica inizierebbe, sapendo che c'è un bacino di 1 milione, 2 milioni di voti di persone comunque con origini straniere, comunque con una sensibilità ai temi della multicultura, tutti i partiti inizierebbero, tra virgolette, a innestare un po' di attenzione anche a riguardo, e quindi si creerebbe finalmente un circolo. Poi è ovvio che se si parla di razzismo, di pregiudizi, eccetera, questa è una lotta lunghissima, eterna, e che ci hanno pure in Africa, quindi non è che... Però intanto iniziamo a regolare i diritti, i diritti e le opportunità del nostro paese, questo è importantissimo.
Infatti ho visto, sempre parlando poi, riferito anche al discorso dei media, no? Che trasmettono magari certe cose piuttosto che altre. Tu giustamente hai detto, se si conoscessero un pochino di più magari queste realtà, l'80% delle persone riuscirebbe ad essere, comunque sarebbe favorevole a concedere la cittadinanza, eccetera. Però hai aperto infatti il documentario con l'episodio, insomma, di Balotelli, e alcuni hanno anche definito, insomma, questa generazione la generazione, sì, Balotelli. E quindi ti volevo chiedere, ma sempre parlando di razzismo, integrazione, eccetera, quanto poi queste manifestazioni, che sono quelle che più si sentono, e secondo me in questo il documentario è utile perché invece fa sentire anche l'altra parte, queste magari manifestazioni di razzismo così plateale, però anche nati in contesti particolari, quelli che sono poi lo stadio, eccetera, quanto c'è di vero, o quanto questi fenomeni rispecchiano poi la società, o magari sono solo delle cose un po' grottesche nate dalla fuga del momento, o sono veramente invece radicate nelle persone questi fenomeni di razzismo?
Guarda, io su questo purtroppo non saprei, perché ovviamente c'è un razzismo, tra virgolette, che c'è in qualsiasi latitudine del mondo, poi c'è la manifestazione del razzismo che cambia. Quindi in America è impensabile, cioè il razzismo c'è pure in America, ovviamente è impensabile che se gioca, che ne so, la squadra nazionale di basket americano, nessuno si azzarderebbe a fare un coro. In Italia succede, ovviamente in Italia succede perché siamo ancora in una via così transitoria, è un fenomeno nuovo l'immigrazione, è un fenomeno forse nuovo vedere... In certe città poi è un fenomeno nuovo, perché a Roma 2000 anni fa Caracalla, che è un imperatore conosciutissimo, era anche un po' efferato, come, però insomma, le terme di Caracalla, eccetera, suo papà era libico, che a sua volta suo padre era imperatore, era Settimo Severo, quindi, cioè, Roma o l'Italia, tra virgolette, era molto all'avanguardia tanto, tanto tempo fa, poi ci si è persi un po' per strada, per cui il razzismo o la manifestazione del razzismo adesso, per quello che ho iniziato con Balotelli, soprattutto quando si parla comunque di situazioni come io lo definisco la nazionale di calcio, che quindi è l'espressione della nazione, attualmente è possibile perché manca ancora una regolamentazione dello Stato su tante cose. Manca anche il fatto che lo Stato riesca a farti vedere quanti cittadini magari contribuiscono nello Stato. Ovviamente le seconde generazioni adesso sono, stiamo parlando di 1 milione di ragazzi, quelli maggiorenni sono circa 250.000, ovviamente anno dopo anno cresceranno. È ovvio che quando tu come Stato, e anche nella pubblica amministrazione ci saranno persone di seconda generazione, e pian piano anche le aziende devono seguire questo processo, mi riferisco alle grosse aziende ovviamente, sarà normale per tutti vedere persone di origine diversa ma nate in questo paese ricoprire diversi ruoli nella società, e per cui sarà ovviamente e diminuirà sensibilmente il tasso di manifestazione del razzismo. Non del razzismo, quello rimarrà sempre, ma la manifestazione, cioè il fatto di in certe situazioni, io ritorno al discorso calcistico, ma poi ce ne possono essere altri così plateali, quelle sicuramente scompariranno, poi rimarranno, probabilmente scompariranno o diminuiranno un po' anche quelle nelle scuole, dove adesso sta un po' ricrescendo, ovviamente in quel caso è metà razzismo, metà bullismo, cioè non si capisce più anche dove vanno i confini di certe cose, ecco.
E poi un'ultima cosa, più dopo eventualmente se vogliono intervenire anche il pubblico. E una cosa che mi ha colpito molto, forse appunto ti chiedevo insomma spiegazioni, visto che hai intervistato comunque molti ragazzi, quando quel ragazzo di Napoli, penso Fakir, dice che ha paura insomma di perdere tutto, ed è una cosa che si ritrova in moltissime interviste, quindi comunque la precarietà, la paura del poter essere appunto cacciati, così quanto poi in che cosa influisce poi sulla vita quotidiana di questi ragazzi, che tra l'altro moltissimi sono impegnati nel sociale piuttosto che oltre negli studi eccetera.
Cioè, influisce tantissimo perché non ti consente comunque di, soprattutto da un momento in poi della vita, cioè dai 18 anni ti incominci a, per quello che l'ho chiamato 18, nel senso che 18 è il momento in cui questi ragazzi diventano veramente adulti, cioè almeno sono costretti a essere adulti tra un giorno all'altro e ad avere veramente grosse responsabilità, quindi, e tra queste responsabilità avere anche grossi timori e paure, quella costante è quella ovviamente di essere espulsi. Poi è ovvio che tutti sanno che mi è già capitato con 2 o 3 ragazzi, mi raccontavano la storia di quando tra virgolette erano clandestini, perché in quel momento non avevano neanche più il permesso di soggiorno. È ovvio che la questura mai e poi mai farà realmente un decreto di anzi spesso sono stati consigliati, ovviamente i poliziotti hanno chiuso un occhio, cioè nel senso che per fortuna non siamo certo che da un punto di vista legislativo comunque in quel momento loro sono veramente clandestini e quindi tecnicamente ovviamente le forze dell'ordine dovrebbero applicare la legge, poi è ovvio che si cerca di, il problema ovviamente del non, quindi di avere la paura di perdere ogni giorno le cose che si sono tra virgolette accumulate in questo paese, si parla poi di affetti soprattutto, è veramente grande, quello sì.
C'è qualcuno che eventualmente vuole fare una qualche domanda prima di chiudere, visto che sono già le 8?
Posso chiederti una cosa?
Certo.
Siccome il problema del non riuscire mai a vedere i lati positivi, no, di questo paese, che è una delle cose che ci trasciniamo, probabilmente è anche l'informazione per come è deviata, insomma, tra le tante cose positive che ci sono, è quella della parte assistenziale, no? Io sono un medico, mi occupo proprio di questo settore qua, che riguarda sia la parte sociale che la parte sanitaria. Se noi non avessimo infermiere, operatori sociosanitari, assistenti di base, e a questo punto anche medici, che vengono da altri paesi o che sono nati in questo paese ma continuano ad avere problemi con la carta di residenza, noi avremmo veramente dei problemi serissimi, perché non avremmo più personale per fare assistenza agli italiani. Quindi se noi non facciamo in modo che la gente sappia queste cose, cioè, devo dire che l'unico programma che in qualche maniera ha dato voce un po' a questa cosa è stata una puntata di Record dove si parlava anche di questi aspetti qua, no? Però a me piacerebbe molto, anche perché ti faccio solo un esempio: l'anno scorso ho avuto una delle mie infermiere più brave, una endoscopista marocchina, che praticamente scadendo la carta di soggiorno non poteva partecipare al concorso che l'avrebbe messa in ruolo, quindi da quello partiva un delirio per cui avrebbe perso il lavoro e forse diventava clandestina, cioè un casino allucinante, ma un casino per noi,
anche per,
per l'organizzazione, per l'assistenza alla gente. Quindi per risolvere questa cosa qua, insomma, è andata come al solito in Italia, abbiamo dovuto muovere onorevoli, ministri, cioè, una roba allucinante. Quindi ritorno alla mia domanda iniziale: perché non si riesce a fare in modo che gli esempi davvero qualificanti non abbiano più spazio, non abbiano più visibilità?
Guarda, quello presumo sia, se si parla di media, cioè se si parla del discorso di raccontare buoni esempi tramite i media, che possono essere i film, i libri, la fiction, eccetera, non lo so, perché presumo che i media italiani, cioè è molto difficile comunque raccontare anche altre cose, tra virgolette, non solo la realtà dell'immigrazione o i collegati dell'immigrazione, ma anche altre realtà positive italiane in generale. Ma è come in un giornale, quando apri il giornale, cioè, le belle notizie non ci sono quasi mai o sono pochissime. Quindi aggiungo che su questa cosa probabilmente poi c'è pure questa paura, che forse adesso finirà, nel senso che un po' di anni ne sono passati, però c'è anche questa paura a raccontare le realtà dell'immigrazione o a raccontare anche i dati, tra virgolette, economici, perché anche i dati economici sono veramente alla base. Poi probabilmente in questo momento, visto che in Italia è un fenomeno molto giovane, anche da parte degli immigrati o delle varie associazioni manca la potenza, tra virgolette, di farsi sentire e di farsi quindi anche valere, di farsi sentire sul piano economico, di farsi sentire sul piano organizzativo. Probabilmente quando anche in Italia arriveranno, forse tra 10-15 anni, nasceranno associazioni che già ci sono, ma saranno in grado di coordinarsi di più, tra virgolette più potenti, ecco che cambierà anche un po' l'atteggiamento. Perché come quando leggi, non so, io ho letto un articolo sul Comune di Milano che si lamentavano della presenza di questo 20% di quasi immigrati che ci sta a Milano, dicendo che per il Comune è un costo per il welfare, no? Sì, è un costo per il welfare, per quei, non so, 10.000 che, però a fronte c'hai un 19% che ti vive a Milano, che ti paga le case in affitto, che ti lavora, che ti paga, cioè se quel 20% andrebbe fuori Milano, magari nel comune più vicino a Milano, Milano il giorno dopo crollerebbe le casse comunali. Per cui, però purtroppo manca la comunicazione su questo, manca chi possa controbattere anche con questi dati. E probabilmente c'è anche un po' di ignoranza, e quindi nessun sindaco moderno di una città moderna si azzarderebbe, ma anche uno dell'opposizione, a fare un discorso del genere, sapendo che il giorno dopo potrebbe perdere 20-30 mila cittadini per reazione, e quindi potrebbe perdere poi i soldi con cui amministrare una città. Quindi c'è ancora un po' di ignoranza. L'altro giorno, ad esempio, mi hanno raccontato in una televisione che per i dati Auditel, i dati con cui rilevano l'ascolto, eccetera, nel campione non esistono, cioè devono essere tutti cittadini italiani, non esistono gli immigrati. E mo mi spiego tante cose, per cui gli spot, tante cose sono fatte Il giorno in cui esistono anche nei dati statistici, ma cambia immediatamente la rappresentazione, perché io che sono una grossa azienda, cioè so che 5 milioni di immigrati sono anche 5 milioni di consumatori e quindi inizio a dialogare, cioè ho interesse. Quindi è brutto dirlo, è ovvio che l'interesse economico spinge moltissimo e aiuta tantissimo in realtà invece nella parte positiva, diciamo, dell'interesse economico, nel poi anche rappresentare i diritti o altro. E quindi nel momento in cui moltissime persone saranno in grado anche di utilizzare questo, probabilmente avranno un potere contrattuale su tante altre cose.
E a proposito di questo, faccio solo un'altra cosa che mi aveva colpito, insomma, nel documentario, proprio parlando del discorso degli esempi che vengono magari passati per i telegiornali, eccetera. Spesso, perlomeno uno degli argomenti che si tocca di più, è il discorso religioso, nel senso. Non è tanto l'integrazione dello straniero quanto magari la costruzione della moschea o altre cose che fanno notizia. Però visto che questa è una cosa che tu non hai, nel senso,
no,
sembra quasi, nel senso, superfluo quando si parla di integrazione a tutto tondo concentrarsi solo su un aspetto, visto che non l'hai inserito nel documentario. C'è una ragione particolare o?
No, sono due ragioni, uno, anzi forse tre o quattro. A prima ragione era comunque, io non ho inserito né opinioni personali politiche né religiose dei ragazzi, cioè, certo, anche perché ovviamente presumo, stare l'intelligenza del pubblico, immaginarsi che questi ragazzi possano avere religioni diverse, opinioni politiche diverse, origini diverse, possono parlare lingue diverse, quindi non c'aveva secondo me proprio. Secondo, la nostra Costituzione dice che appunto ogni cittadino, è ovvio che il concetto di cittadinanza era fatto negli anni 40 in base a quella che era la società all'epoca, ma al tempo stesso sono convinto che chi ha fatto la Costituzione all'epoca non intendesse la cittadinanza come i greci, cioè che in una città abitata da 1 milione di abitanti, 1000 erano cittadini, magari gli altri 900.000 potevano non esserlo. Però nella nostra Costituzione comunque è ammesso il fatto di poter avere opinioni di fede diverse, eccetera. Per cui, cioè, non mi sembrava proprio un argomento. Terzo, non mi sembrava l'argomento anche da utilizzare, perché il focus di questo documentario è solo uno. Cioè il fatto che questi ragazzi non diventano cittadini in questo paese appena nascono. Il secondo focus è che molti di questi non lo diventano neanche poi a 18 anni, perché poi ci sono i problemi burocratici e tante altre cose. E quello che a me serviva era solo raccontarti la loro quotidianità nelle cose che sembrano banali, infatti ci sono tantissime cose banali, però purtroppo c'è bisogno anche di questo per farti vedere che una persona è, tra virgolette, italiana come te. Quindi la cucina, per cui, come non ho fatto vedere chiese o altro, non mi sembrava il caso neanche né di parlare di moschee o di templi buddisti o di, perché ritengo, almeno questo è un documentario che, come vi dicevo, ha questo scopo non solo di raccontare ma di arrivare a un obiettivo concreto, che è questa speranza di che in Italia venga comunque adottata questa riforma di legge, in particolar modo questo Ius Soli. Dopodiché l'Italia è da un po', e adesso, e lo sarà sempre di più, un paese come tutti i paesi ormai del mondo, con una popolazione che può avere origini e culture diverse. Ci sarà comunque, a parte che ci sarà sempre il fenomeno dell'immigrazione, non è che finisce adesso, per cui poi avrà un nuovo nome, quello che vuoi, ma ci sarà sempre il fenomeno delle persone che cambiano paese, vanno a lavoro. Ci sarà quindi sempre un fenomeno di seconde generazioni e ci sarà sempre un discorso a quel punto più evoluto, che in America c'è da almeno 70 anni lo fanno, e da 30 anni ormai lo fanno veramente tanto, sulla cultura delle differenze. Per cui ci sarà tempo poi per fare un documento, almeno per quanto mi riguarda, per parlare del rapporto che possono avere le seconde generazioni o gli italiani con la religione, eccetera. È ovvio che anche e questo poi il discorso religioso sarà sempre più presente anche qui, perché poi tra io mi ricordo 20 anni fa, non so quanti potevano essere i musulmani in Italia o i buddisti, sicuramente tra 20 anni saranno molti di più, quindi probabilmente anche il paese stesso, magari anche dal punto di vista legislativo, potrà anche riflettere su soluzioni o idee che si avvicinano peraltro a stati che hanno già conosciuto il fatto di avere cittadini con più religioni, che quindi hanno deciso in un determinato momento di mettere anche la religione, un discorso religioso, fuori dal discorso, tra virgolette, dello Stato, del governo dello Stato.
Infatti questo secondo me, insomma, è un merito del documentario, perché comunque spesso il tema integrazione così viene spesso banalizzato proprio solo a un discorso di religione, quando invece poi si vanno a raccontare le storie individuali eccetera, ci si rende conto che c'è molto di più e forse quello è proprio un aspetto non secondario, perché comunque fa parte della cultura di ogni persona, però sicuramente
no, poi c'era un sesto motivo, questo è mio personale, è il mio punto di vista, poi non voglio dare, però io ritengo che molti ragazzi, adesso non so se la mia esperienza è così, è stata così traumatica, però ritengo che molti ragazzi tra i 18 e i 23-24 anni, poi obiettivamente tutto questo rapporto con la religione secondo me non ce l'hanno, poi sicuramente c'è chi è musulmano, c'è chi è, però non mi sembrava questo il discorso per intavolare chissà quale, pensando appunto che la religione sia anche una cosa seria, per cui questo è un altro motivo, certo. Sì, la Waid.
Sì, esatto. Quindi comunque anche il desiderio loro, insomma, di integrarsi va oltre.
Sì, ma la parola moschea...
No, era un argomento, però il loro desiderio di integrarsi, insomma, andava oltre la preghiera.
Però la parola moschea, poi io non sono... non voglio andarci... Però presumo sia stata usata come sinonimo di dire non volevo stare con, tra virgolette, esclusivamente con le persone del paese di origine di mio papà. Che quando si parla di musulmani, la moschea è un luogo, tra virgolette, molto identificativo, no? Per chi viene da... Se era siciliano magari diceva non andavo al bar, cioè usava un'altra parola, quindi io ho la sensazione che abbia usato in quel senso, non nel senso religioso di dire come se fosse un italiano emigrato negli Stati Uniti e ti dice non stavo solo in pizzeria, veniva anche a giocare a basket, ecco. O la chiesa per quello che era l'italiano in effetti in America, cioè noi avevamo una grossa identità legata.
Volevo solo chiedere una cosa, credo che sia il documentario sia stato importante perché ha reso vivo un'immagine che in qualche maniera scivola nella nostra società, no? Per cui abbiamo questi, come dicevi giustamente, la cultura, per cui io vedo un ragazzo giovane e dico cosa è uno straniero, dice, vive su questo. No, era solo una curiosità che mi ha colpito, l'esempio di vari interventi di politici che ci sono all'interno del video, perché è combinazione, cioè se c'è l'onorevole Fini, c'è l'onorevole Granata, che sono tutti del centro-destra e che in qualche modo hanno votato una legge che addirittura porta il nome del Presidente del Consiglio, perché la legge è Bossi-Fini, è una legge che in qualche maniera è complice di uno Stato che viene denunciato da questo documentario, ma da sentire le sue parole fa piacere vedere che in qualche maniera l'abbiamo detto. L'assenza dell'altra parte politica di questo documentario è stata una scelta voluta perché loro non hanno partecipato, cioè la motivazione per questo progetto su questa parte che di fatto appoggia un governo che ha appoggiato una legge che non sicuramente non aiuta, anzi in qualche maniera crea una netta divisione rispetto a questo. E allora mi ha colpito con questa faccenda, quindi insomma anche il sindaco leghista per dire, ripeto, un po' si fini la legge che oggi regola l'integrazione e comunque il riconoscimento della cittadinanza.
Certo. No, la mia idea, allora, prima di tutto ci sono due politici, uno è Andrea Sarubbi che è del Partito Democratico, quindi...
No,
c'è una foto,
capito? Sì.
Però se parliamo, tra virgolette, di... per rispondere alle curiosità, se parliamo di equilibri no partitici, allora i secondi in cui parla Fini e Sarubi sono identici.
No,
quindi...
no, ma non c'entro. Non mi interessa la parte.
No, 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 ho capito.
No,
no, no, no. No, ma è una cosa che mi dicono spesso, per cui no, è una cosa che mi dicono spesso. Poi, per quanto riguarda Fini, cioè non dimentichiamoci, almeno io ho fatto un documentario su un problema che c'è in Italia, un problema che può essere risolto solo in Parlamento, l'ho fatto quest'anno, attualmente Fini è anche il Presidente della Camera. Quindi per me, a parte che è un onore personale avere in un documentario su un problema legislativo, avere il Presidente della Camera che ti parla. Dopodiché non ci posso fare niente se è Fini, Casini o se è la Bertinotti, per cui cioè, Fini è stato intervistato su questo, in questo ruolo. Poi per carità, purtroppo quello sì è un personaggio che ha un anche un ruolo politico attivo, nel senso di partito eccetera, per cui è anche difficile a volte confondere. Peraltro forse mi dà pure da un punto di vista fastidio, perché come ti dicevo io ho la voglia di sensibilizzare tra virgolette un certo pubblico, e probabilmente a questo certo pubblico in questo momento Fini è l'ultimo personaggio che vorrebbero vedere. Mi riferisco al pubblico leghista o persone di centrodestra. Il sindaco leghista, tu come hai visto nel documentario tra virgolette il fatto, l'accusa della miopia di tantissimi politici che fanno dell'immigrazione, ma soprattutto del problema delle seconde generazioni, un problema di paura, quindi ho messo la foto di Calderoli eccetera, mi sembra, questa è una lezione che a me ho imparato negli Stati Uniti, ma ho imparato anche leggendo tanti scritti di Martin Luther King e di tante persone, che ovviamente le grosse riforme o le grosse si fanno con il dialogo, non con... E obiettivamente ci sono tanti probabilmente sindaci, in questo caso leghisti, che hanno tutt'altro pensiero nel... Ed è molto importante, un altro discorso molto importante di questo documentario e soprattutto della sua campagna che faremo è proprio legato ai sindaci, agli enti locali, perché è ovvio che cercheremo di sensibilizzare i parlamentari, però i sindaci, gli enti locali hanno una grossa forza per e possono diventare loro, anzi essere veramente i protagonisti di questo cambiamento, perché sono a stretto contatto con tutti i cittadini e quindi comunque possono dialogare ancora di più con i ragazzi di seconda generazione, possono, come diceva l'assessore, ma lo stanno facendo ovviamente tanti sindaci, noi non lo diciamo perché vogliamo arrivare a sensibilizzare tutti, però possono tranquillamente, per dire esempio banale, ma già inviare delle cartoline ai ragazzi che magari hanno 17-18 anni ricordandoli guarda quando compi 18 anni fai subito la domanda, quindi aiutarli in questo percorso, visto che poi come tutti i ragazzi cioè, manco ci pensano a volte loro a questo problema della cittadinanza. E quindi, di nuovo, ritornando al sindaco leghista, che peraltro ha delle posizioni normalissime, cioè normalissime nel senso come tante persone che sono e considerano le persone nate in Italia italiani, sicuramente può essere di buon effetto e di buon esempio per tanti altri sindaci del suo partito, che peraltro possono iniziare a modificare un atteggiamento che al momento forse è più dettato perché i leader del partito pensano, dicono così, ma quando una persona si vede delle pratiche di buon esempio fatte attorno le inizia a fare. E lo scopo di questo documentario è di arrivare a un risultato, non di dire tu sei buono, tu sei cattivo, tu sei... cercando il dialogo tra tutte le persone tra virgolette di buona volontà. Quindi questa è la ragione per cui c'è questa frase del...
No, ho capito la scelta, volevo capire la scelta, proprio
è così
di
qua,
così,
no,
anche perché c'era Iermolino Vassalli che ha fatto i suoi danni anche quello, quindi che era dall'altra parte.
No, quindi, poi quello che quindi, capita a dire a me, quello che capita a dire a me
sì. Cioè, è stato trasversale, cioè,
ma non è i suoi danni, io ti potrei comunque dire...
No, i suoi danni...
Sì, però potrei dire comunque quando c'è stato, non so, altri partiti o altre coalizioni politiche al governo, comunque non si è fatta una legge sullo ius soli, per cui partiamo dal 2011, cerchiamo però di arrivare...
Volevo soltanto dire una cosa, su questa un'altra sfumata, una frase che facevo un attimo
riflettere, il discorso non si migra, sì. Ormai c'è questo assunto che anche su più livelli, sia sociale che politico, si è andato consolidando della frase migrato di seconda generazione, che di per sé è ovviamente un errore, no? Non puoi dire immigrato di seconda generazione, ma fai una scelta, potresti dire italiano di prima generazione, ma decidi di dire comunque di fare un assunto immigrato di seconda generazione. Secondo te, quanto c'è di scelta politica legata al fatto che comunque un numero notevole di ragazzi arrivano a 18 anni, votano e muovono delle cose? E quanto c'è di paura che questo possa venire, o comunque di non poter gestire quello che è un numero notevole di voti che può in qualche maniera incidere da una parte o dall'altra? Quello che voglio dire, c'è secondo te una spinta che comunque anche a livello di parlare di influenza dei media, che è fortissimo in Italia, è un problema senza fine, che decide comunque di tenere l'immigrato di seconda, poi di terza, poi di quarta, non si finisce.
Guarda, qua è un discorso, una bella domanda, perché vabbè, senza arrivare alla dietrologia, cose, può anche essere che almeno per quanto riguarda il caso italiano in questo momento o nel passato ci sia forse stato pure l'interesse a tenere un po' nel limbo queste persone, forse anche per un discorso che sia sul fenomeno immigrazione e clandestinità, tra virgolette, no? Quindi a mantenere questo limbo di clandestinità è come se fosse, ti facesse comodo, come. E quindi forse anche a mantenere, tra virgolette, infatti ci sono due dottrine sociologiche riguardo alle seconde generazioni che forse si possono, tra virgolette, applicare in Italia o in certi comunque paesi europei. Una che è quella che dice che possono essere un'opportunità per quel paese, quindi ovviamente devono essere integrati, l'altra che possono essere considerati, tra virgolette, gli schiavi del futuro, cioè che faranno comunque i lavori sempre dei genitori, avendo questa condizione di non essere cittadine, quindi comunque di non poter fare tante cose. Quindi io sono convinto che più che altro in Italia forse magari c'è una piccola porzione, ecco, di questa dietrologia, e probabilmente il grosso è un po' l'ignoranza, l'impreparazione, cioè la politica intesa che non brilla più, come dicevo prima, per lungimiranza, quindi non si fanno piani statistici, sociologici, demografici guardando ai prossimi 20 o 30 anni, ma si fa tutto, anche energetici o qualsiasi cosa sia, si fa tutto a... E ovviamente si aspetta che un fenomeno magari esplode, arrivi a... La mia speranza è che poi questo fenomeno, quando esploderà, invece possa essere una cosa positiva per il paese. Dopodiché il discorso elettorale di ragazzi di... È difficile in ogni caso portare qualsiasi tipo di ragazzo italiano a votare, in generale. Come... Poi forse negli ultimi anni, a seconda di certi altri momenti, ci sono stati trend più positivi. Io sono convinto che però un ragazzo di, questa è una mia idea personale, però di seconda generazione sicuramente sia molto più stimolato a partecipare attivamente, se non altro nei primi anni della sua, diciamo, maturità e possibilità di voto, alla vita elettorale del paese, perché come tutti i ragazzi sicuramente ha voglia di dire o di dare la sua, anche come cambio generazionale, eccetera. In più ci sono sicuramente cose in più che lui comunque vorrebbe cambiare di questo paese, che ha vissuto sulla sua pelle e che quindi può sicuramente dare. Per cui sono convinto che questo potrebbe sempre di più sensibilizzare, poi una volta che magari questi ragazzi hanno il diritto di voto, le scelte, ma anche i programmi politici, sia di un comune, che comunque sono già abbastanza, o almeno cercano di essere già più aderenti a quella che è la reale società, perché comunque è anche difficile, non probabilmente potrà aiutare di più a invece i programmi politici magari a livello nazionale, quello sicuramente. Poi il problema delle terminologie, purtroppo anche la terminologia ha la sua importanza, e infatti dire immigrati di seconda generazione, io ho visto delle cose che non sono riuscito a mettere, le ho viste su YouTube, che fanno ridere, perché ti raccontano questi ragazzi, ma come immigrato? Io sono nato in un ospedale italiano, che vuol dire che mi hanno messo il timbro col permesso di soggiorno appena uscito dalla pancia di mia mamma, e quindi... Da un punto di vista anche di termini, sicuramente, ma questo lo sappiamo già come viene usata la parola clandestino o la stessa parola immigrato, spesso qua sembra più un'offesa che una terminologia, e quello è un problema che è nato un po' con i media, fomentato sicuramente, o comunque trascurato, cioè non controllato, non regolamentato da quello che può essere la politica, a volte poi sfruttata, a volte...
Ok, direi che se non ci sono altre domande ringraziamo Fred.
Grazie molto.